giardino di Albert.
Two weeks ago in Paris, I said before the world that we needed a strong global agreement to accomplish this goal. An enduring agreement that reduces global carbon pollution and sets the world on a course to a low carbon future. A few hours ago we succeeded.
Il problema non è risolto, ma l'accordo di Parigi definisce il quadro per affrontare la crisi climatica. Così parlava Barack Obama nel dicembre del 2015. Quasi tutti i paesi firmarono quell'impegno, tenere il riscaldamento globale sotto i 2 gradi centigradi e puntando a 1,5 gradi. L'obiettivo, la neutralità climatica entro metà secolo. 10 anni dopo, cosa resta? Guardiamo il bicchiere mezzo pieno. Le rinnovabili sono cresciute, l'Unione Europea ha varato il Fit for 55, un pacchetto di proposte della Commissione Europea per ridurre le emissioni di gas serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. Molti stati poi hanno fissato obiettivi net zero e soprattutto la salute è entrata nell'agenda climatica. Non parliamo più solo di ghiacciai, ma di città a forno, ospedali sotto stress, corpi umani. Il problema è che con gli impegni attuali non siamo nemmeno sulla traiettoria compatibile con i 2 gradi centigradi. Il 2024 è stato probabilmente il primo anno in cui la temperatura media globale ha superato 1,5 gradi rispetto al periodo preindustriale. E poi non parliamo dei sussidi ai fossili. Nel 2022 c'è stato il record storico, 7.000 miliardi di dollari. Senza contare la deforestazione, plastica, emissioni, insomma tutto continua come prima. E non è un problema di tecnologie, ma del divario tra promesse e azioni, tra interessi immediati di pochi e benefici di lunga durata per tutti. E intanto gli effetti sulla salute ci sono già. Ondate di calore, alluvioni, aria irrespirabile. Oggi, a 10 anni da Parigi, cosa significa davvero per la nostra salute un mondo che si scalda? Di tutto questo ho parlato con Paolo Vineis, epidemiologo ambientale all'Imperial College di Londra, tra i massimi esperti mondiali, nonché accademico dei Lincei. Coordina progetti su inquinamento, disuguaglianze e malattie croniche. Ha lavorato in Bangladesh studiando come il clima cambi le malattie. Nel 2024 ha pubblicato un articolo dove mostra come una sola misura possa portare benefici simultanei al clima e alla salute. È il concetto di co-benefits. Ma cosa significa, in parole semplici?
Dunque, per co-benefici noi intendiamo il fatto che attraverso certe azioni possiamo contemporaneamente mitigare le emissioni di gas che alterano il clima e migliorare la salute delle popolazioni. 3 esempi sono questi, e cioè una riduzione del consumo di carne ha sia un beneficio per quanto riguarda il clima, perché i ruminanti, che sono alla base della produzione di carne rossa, emettono grandi quantità di metano e in generale il sistema dell'allevamento e dell'agricoltura emette grandi quantità di gas, come si dice, clima alteranti. Ma mangiare troppa carne o avere un'alimentazione squilibrata, quindi con poche verdure, pochi legumi, eccetera, ha anche un impatto sulla salute. Un eccesso di carne rossa è associato a un aumento della mortalità per malattie cardiovascolari, per alcuni tipi di tumori. Questo è un esempio di co-beneficio. L'altro esempio tipico sono i trasporti. I trasporti sono la base dell'inquinamento atmosferico, non soltanto i trasporti, ma danno un contributo molto importante. L'inquinamento atmosferico è attualmente a livello mondiale la principale causa ambientale di mortalità. Non la principale causa, perché la principale è il fumo di tabacco, l'obesità e così via, ma è la principale causa ambientale. Quindi il sistema dei trasporti contribuisce a una cattiva salute attraverso l'inquinamento, ma anche il sistema dei trasporti basato naturalmente sui combustibili fossili. Però nello stesso tempo le emissioni legate all'uso di combustibili fossili contribuiscono al cambiamento climatico. O ancora ridurre l'uso dell'automobile, anche soltanto incrementando i trasporti pubblici, porta le persone a camminare di più, e questo a sua volta è un beneficio per la salute, perché l'attività fisica viene incrementata. Meglio ancora, naturalmente, se si va in bicicletta o comunque si cammina oltre a usare i trasporti pubblici. Quindi il trasferimento dall'automobile al trasporto pubblico, al fatto di camminare, andare in bicicletta, ha dei vantaggi sull'attività fisica, che è un'importante causa di cattiva salute, tanti co-benefici che possono essere citati soltanto per i trasporti, e poi ci sono ancora altri esempi. Quell'articolo a cui faceva lei riferimento ha tentato di stabilire un po' una gerarchia, cercando di capire quali sarebbero gli interventi più efficaci, nel senso che porterebbero alla maggiore riduzione di emissioni di gas serra. E noi abbiamo identificato l'agricoltura e il sistema alimentare come uno dei più importanti, ma su questo c'è abbastanza condivisione e consenso tra i ricercatori. Questo non vuol dire però dimenticare la transizione alle rinnovabili, perché quello è un punto, come dire, ineludibile, rinunciare ai combustibili fossili. Dopodiché l'agricoltura e l'allevamento possono dare un grande contributo. Come dicevo prima, ci sono co-benefici che possono essere ottenuti intervenendo in certi settori. L'agricoltura attuale, specialmente quella mirata alle monocolture o basata sulle monoculture, che a loro volta sono la base dei cibi ultraprocessati, questa agricoltura tende a impoverire il suolo, in particolare in paesi del sud-est asiatico o anche in parte in Africa, e questo comporta una maggiore perdita di biodiversità e di probabilità di malattie zoonotiche. Quindi c'è una catena per cui malattie infettive di origine zoonotica sono facilitate dal cambiamento climatico e dal tipo di agricoltura che pratichiamo.
La fetta più grande del problema? L'energia fossile. E subito dopo, alimentazione e uso del suolo. Cambiare i sistemi alimentari può ridurre le emissioni di 8-12 gigatonnellate di CO2 all'anno. Parliamo di miliardi di tonnellate di gas serra in meno. Solo i cambiamenti di dieta, meno carne da allevamento intensivo, per esempio, potrebbero valere 6-7 gigatonnellate, numeri impressionanti. Certo, non basta dire diamoci al biologico. Se le rese per ettaro crollano, rischiamo di divorare foreste, praterie, tutti quegli ambienti che sono serbatoi di ossigeno e biodiversità e che dovremmo proteggere. Alimentazione e agricoltura sono leve potentissime, ma vanno ripensate insieme alla transizione energetica. Quando cambiamo energia, dieta, uso del suolo, cambiamo anche i fattori ambientali a cui siamo esposti, quelli con cui conviviamo ogni giorno: aria, calore, sostanze chimiche, stress. È il concetto di esposoma, introdotto da Christopher Wild nel 2005 e ripreso da Vineis, che ne ha sviluppato le applicazioni, dimostrando come molte malattie croniche nascono da queste interazioni complesse, di esposizioni. Col cambiamento climatico questo pacchetto cambia ulteriormente. Si aggiungono ondate di calore, incendi, ozono.
Ci siamo resi conto negli ultimi decenni del fatto che la maggior parte delle malattie non hanno una causa unica. Questa idea della causa unica valeva per le malattie infettive, per esempio. Il micobatterio è la causa della tubercolosi, anche se lì poi ci sono dei fenomeni più complessi, perché chi si ammala di tubercolosi in genere è anche una persona che ha deficit immunitario o alimentari, quindi non tutti sono uguali. Però la causa necessaria per ammalarsi di tubercolosi è il micobatterio. Così come esistono cause necessarie per il colera e per tutte le altre malattie infettive. Le malattie oggi predominanti, che sono il cancro, le malattie cardiovascolari, il diabete, le malattie neurologiche, eccetera, non hanno una causa unica. Esistono delle eccezioni, ma guarda caso sono infettive. Per esempio il cancro del collo dell'utero è un tumore, ma ha un'origine infettiva e ha una causa necessaria, che è il virus del papilloma umano. Quindi questa è una constatazione che abbiamo fatto, insieme anche alla constatazione del fatto che la genetica non ha quel ruolo nelle malattie che si pensava, diciamo, nell'anno 2000. Nell'anno 2000 è stato sequenziato parzialmente il genoma umano e c'erano grandi aspettative nei confronti delle scoperte della genetica. In realtà siamo arrivati alla conclusione già allora, nell'anno 2000 o poco dopo, che la maggior parte delle malattie non hanno una causa genetica ereditaria. Noi diciamo che tra il 5 e il 10% dei casi di malattia sono dovuti alla genetica. Gli altri sono dovuti all'ambiente o un'interazione tra una forma debole di suscettibilità genetica e l'ambiente. L'esposoma è un po' il prodotto di queste constatazioni, cioè primo l'ambiente conta più della genetica, secondo cause uniche sono l'eccezione, riguardano soprattutto le malattie infettive, ma non le malattie oggi predominanti. Perché? Perché per esempio il cancro è il frutto di una sequenza di alterazioni, con l'eccezione del virus del papilloma umano e quindi del cancro del collo dell'utero, però è un'eccezione nel senso che il virus è necessario, ma solo parziale, perché il virus non è sufficiente. Conta soprattutto l'intensità e la frequenza dell'esposizione. Quindi è nato il concetto di esposoma intorno a queste idee, con in più il fatto che contano le esposizioni che noi riceviamo a partire dalla nascita o addirittura dal concepimento. Quindi l'esposoma si regge su questi principi, cioè studiare il corso della vita, la traiettoria di vita, studiare esposizioni multiple che si integrano fra di loro e studiare anche le interazioni tra queste esposizioni e la suscettibilità genetica, che però è debole, non è quella forte cui si pensava nell'anno 2000.
The genome sequence represents a new starting point for science and medicine with potential impact on every disease. Taking the example cancer, each day approximately 2000 people die in America from cancer.
Craig Venter è il biologo statunitense che con i suoi colleghi nel 2000 sequenziò il genoma umano. E in questo suo discorso alla Casa Bianca racconta i progressi che tale conoscenza avrebbe permesso di realizzare nella cura di malattie come il cancro. Ma oggi, dice Paolo Vineis, sappiamo che l'ambiente conta più della genetica per ammalarsi. L'esposoma è dunque questo pacchetto di esposizioni che si accumulano fin dal concepimento e che conta più della genetica nel determinare molte malattie. Ma esiste un'età in cui siamo più fragili, più esposti? Penso alla gravidanza, alla prima infanzia, agli anziani con patologie croniche.
Per quanto riguarda il cambiamento climatico, non siamo ancora a questo livello di dettaglio, nel senso che il cambiamento climatico fa male a tutte le età, anche se, anzi, le persone più vulnerabili sono gli anziani, sono persone affette da patologie croniche, diabete, malattie cardiovascolari. La prima infanzia è suscettibile, per esempio, perché il cambiamento climatico comporta anche una perdita di biodiversità, alterazione del microbioma e così via, e quindi ha un impatto anche, per esempio, sul sistema immunitario dei bambini. Però non c'è al momento una serie di raccomandazioni per quanto riguarda il cambiamento climatico. Le raccomandazioni sono soprattutto per le persone anziane o vulnerabili. Invece ci sono altre raccomandazioni che riguardano le esposizioni a sostanze inquinanti. Adesso in questi ultimi anni c'è stata grande enfasi sulle sostanze che alterano il sistema endocrino, gli interferenti endocrini, i PFAS adesso si studiano molto, possono dare origine a malattie congenite e sicuramente l'esito della gravidanza è compromesso dall'esposizione a interferenti endocrini, incluso i PFAS, e quindi è importante che vengano rilasciate le raccomandazioni, anche se la prevenzione non è tanto a livello individuale quanto a livello pubblico, cioè deve essere frutto di politiche miranti a ridurre o abolire questo tipo di esposizioni. Le stime variano, comunque diciamo che ci sono almeno tra 80.000 e 350.000 sostanze presenti nell'ambiente che provengono non necessariamente dal nostro ambiente prossimo, ma provengono per esempio dalla Cina, cioè vengono immesse nell'atmosfera e poi si diffondono in altre aree del mondo. Ecco, questo è un problema perché, come ha mostrato chiaramente il gruppo di Rockström e i suoi collaboratori, c'è stato un notevole incremento dell'immissione di sostanze chimiche negli ultimi decenni a livello globale. Si è parlato di grande accelerazione riferendosi a tutti questi fenomeni nel loro insieme. E allora, che fare? Ci vogliono delle regolamentazioni molto, molto più restrittive, molta più attenzione. Il mondo sta andando in senso opposto perché, per esempio, negli Stati Uniti il direttore dell'Agenzia per l'Ambiente, EPA, ha rilasciato, appena si è insediato, delle dichiarazioni in cui diceva bisogna lasciare la mano libera all'industria perché quello che conta è la produttività. In questa gara di produttività tra gli Stati Uniti e la Cina, in cui è presa in mezzo anche l'Europa, chi fa le spese è l'ambiente. Naturalmente ci sono anche raccomandazioni a livello individuale nella scelta di determinati prodotti, cercare di evitare prodotti che contengono interferenti endocrini o altre sostanze chimiche nocive, cibi ultraprocessati e così via. Però le politiche sono a livello generale di popolazione.
Ma in questo intreccio tra clima e salute non siamo tutti esposti allo stesso modo. Pesano le disuguaglianze sociali. Alcune persone sono più vulnerabili di altre e le differenze nascono anche dallo status sociale, dalla diversa distribuzione della ricchezza. È un dato, sta aumentando la forbice fra chi ha tanto e chi ha poco, molto poco, e finisce per soffrire di più anche per i cambiamenti climatici.
Sì, c'è una combinazione di fenomeni, perché intanto banalmente l'aria condizionata, naturalmente le persone più ricche hanno più facilmente accesso all'aria condizionata. Poi la vulnerabilità, perché molti fenomeni sanitari sono più frequenti nelle persone di classe sociale più bassa. L'obesità è più frequente, l'obesità infantile, questo è molto preoccupante perché l'obesità infantile è difficile da sradicare, porta all'obesità adulta, questo porta a malattie cardiovascolari, al diabete, eccetera. E tutto questo è più frequente nelle classi sociali più basse. E le persone che hanno queste patologie sono più vulnerabili ai virus come Covid e al cambiamento climatico, nel senso che le ondate di calore impattano soprattutto su queste persone. E poi ci sono altri motivi, l'interazione tra il cambiamento climatico, le ondate di calore, l'inquinamento atmosferico, se vogliamo anche le esposizioni professionali, si verificano più facilmente nelle classi sociali più basse. È più facile per una persona di classe sociale alta naturalmente fare più attività fisica, ma anche farla in un contesto più sano, per esempio in un contesto verde, di parchi. È più facile per una persona di classe sociale alta andare in bicicletta, paradossalmente anche usare i trasporti pubblici, volendo, dipende dall'organizzazione del tessuto urbano, ma tutto ciò che ricade sulle classi sociali basse deriva spesso dalla necessità o dai costi, perché un altro problema è quello dell'alimentazione. Le classi sociali alte hanno recepito il messaggio per cui i cibi industriali ultraprocessati fanno male e si possono permettere di comprare frutta e verdura fresche, eccetera. Ma nelle classi sociali basse questo trova un limite nel costo. Per esempio in Inghilterra la frutta e la verdura fresca costano molto più dei cibi ultraprocessati. Questo è uno dei motivi per cui la semplice promozione della salute basata sui suggerimenti, sulle raccomandazioni, per esempio da parte del medico di base, finiscono per non funzionare, perché se io come medico di base dico a una persona che lavora a 15 km da dove abita, non ci sono dei trasporti pubblici adeguati e così non posso dirle di andare in bicicletta o di andare in palestra a fare sport.
La crisi climatica è una crisi di equità. Le persone più povere vivono in case meno isolate, respirano aria peggiore, hanno meno risorse per difendersi dal caldo. L'iniquità climatica si misura nei corpi, nelle malattie e nei dati sanitari. Sembra così evidente, eppure non c'è la minima attenzione a tutto questo.
La politica di lotta al cambiamento climatico dovrebbe essere prima di tutto di mitigazione. Quindi quel che dicevo prima, la transizione dai combustibili fossili alle rinnovabili, queste sono politiche che spettano i governi, o meglio ancora, sono politiche transnazionali. Il nostro governo, diciamo pure, non sta facendo nulla. Trump è un negazionista del cambiamento climatico, quindi il panorama internazionale non è particolarmente positivo. C'è anche un arretramento della Commissione europea. E questo è il primo aspetto, cioè la mitigazione. Poi tutti noi possiamo dare un contributo alla mitigazione riducendo i consumi di carne, riducendo l'uso dell'automobile e così via. Per quanto riguarda le classi sociali, la mitigazione è un aspetto egualitario, perché riducendo le emissioni nell'atmosfera agiamo nell'interesse di tutti. I paesi ricchi agiscono nell'interesse di quelli poveri se riducono le loro emissioni nell'atmosfera. Quindi la mitigazione va nel senso dell'ugualitarismo, l'adattamento non necessariamente, perché in base alle cose che dicevo prima, in generale è più facile che i ricchi o le zone ricche si adattino meglio al cambiamento climatico attraverso l'aria condizionata oppure attraverso maggiori attività di protezione dagli eventi naturali. Per esempio in Bangladesh, che è un paese che conosco, c'è un evidente fortissimo divario di classe sociale, perché le persone più suscettibili al cambiamento climatico sono quelle che abitano una baracca povera in basso rispetto alle colline, che quindi viene più facilmente alluvionata e non hanno ovviamente aria condizionata, ma neanche disponibilità di ombra e così via. Quindi c'è un forte gradiente, lo si vede anche in Brasile e in tanti altri paesi, e nelle favelas che sono fortemente esposte alle ondate di calore. E lì l'adattamento richiederebbe grandissimi investimenti, è più probabile che l'adattamento favorisca i ricchi anziché i poveri. Per questo dico che per me la mitigazione, cioè agire sulle emissioni, è più ugualitario, a meno che ci sia la scelta politica di proteggere anche le favelas o anche le persone povere di Dhaka e così via, però gli indicatori non vanno in questa direzione.
La mitigazione procede troppo lentamente, ma quando funziona è la leva più egualitaria che abbiamo. L'adattamento è diverso, più visibile, più immediato. Dighe, barriere, aria condizionata, ma rischia di essere la risposta di lusso al clima che cambia. Chi ha risorse può permettersi case sicure, quartieri protetti, assicurazioni. Chi vive in povertà resta esposto ad alluvioni e ondate di calore. E che dire dei migranti climatici? Persone costrette a fuggire per siccità, alluvioni, perdita dei mezzi di sussistenza. Questi fenomeni ci dicono esattamente come stiamo distribuendo risorse e tutele nel mondo. E non sono solo numeri, sono storie, come quella raccontata dal bel documentario Afrin nel mondo sommerso. La storia di una dodicenne del Bangladesh che rema da sola verso Dhaka dopo che la sua isola è stata sommersa. Un ritratto realistico, poetico, ma drammatico, di quell'intreccio tra clima, povertà e salute di cui stiamo parlando.
Dunque, non è chiaro quanti possono essere i migranti climatici né come riconoscerli, perché al momento le migrazioni sono soprattutto migrazioni interne ai continenti, per esempio all'interno dell'Africa, oppure grandi migrazioni in India, nel sud-est asiatico, eccetera, grandi migrazioni da Bangladesh verso l'India, ma non sappiamo qual è la quota di queste migrazioni che sia dovuta al cambiamento climatico. Abbiamo, diciamo, degli spot o delle indicazioni circoscritte, per esempio io conosco appunto il Bangladesh, lì c'è sicuramente una migrazione climatica dall'area costiera verso il nord e verso l'India. Bisogna anche capire il tipo di migranti che noi avremo, perché il tema agitato alcuni anni fa in Italia dalla destra, secondo cui i migranti portavano malattie, in realtà non era vero, nel senso che per lo più chi migra, non per lo più, direi quasi sempre, chi migra è più sano delle persone dei paesi d'origine, spesso più sano delle persone che vivono in Italia, semplicemente perché sono individui giovani in cerca di lavoro, quindi robusti. Questa idea della trasmissione di malattie da parte dei migranti finora non ha retto, almeno su una scala di popolazione. È possibile che col cambiare della qualità della migrazione, se ci sono grandi crisi climatiche, si verifichi questo problema, cioè che migrino anche persone che sono in cattiva salute. Diciamo che dal mio punto di vista è più un problema dei migranti che un problema nostro, cioè l'Europa dovrà attrezzarsi per curare queste persone, e visto che la migrazione è legata al desiderio di queste persone di trovare un lavoro e di sfuggire a una situazione come la guerra, ma come può essere anche il cambiamento climatico, situazione che non consente la sopravvivenza o comunque una vita decente. Quindi bisognerebbe investire anche in questo senso, e mi pare che però non sia assolutamente all'ordine del giorno, in nessuna discussione questo.
Nel dibattito sul clima si parla spesso di tipping point, di punti di non ritorno, soglie oltre le quali un sistema cambia bruscamente. Pensiamo ai ghiacci, alle foreste, ai monsoni. E se pensiamo ai migranti climatici, beh, anche le società hanno una loro soglia di adattamento. Quando intere regioni non sono più abitabili, le persone sono costrette a spostarsi. Si parla di tipping point anche per le democrazie, o meglio per le crisi delle democrazie a cui stiamo assistendo. Cosa accadrà in paesi come gli Stati Uniti o in continenti come l'Europa in cui si è tornati a minacciare guerre? Non lo sappiamo. Non sappiamo se supereremo quel punto di rottura. Ma un tipping point non è solo catastrofico. C'è anche la possibilità di tipping point positivi, capaci di innescare una trasformazione radicale dei nostri stili di vita e dei nostri modelli di produzione e consumo. Può farci un esempio, professor Vineis, magari nel suo ambito, l'epidemiologia?
Dunque, in termini epidemiologici non saprei, ma lo vedo nell'ambito delle aziende e della finanza, perché c'è un movimento non proprio minoritario di aziende che cercano di praticare quello che si chiama economia rigenerativa. Cercano di darsi anche degli indicatori e di mettere in pratica delle azioni rigenerative, nel senso di rigenerare il capitale naturale che è stato consumato o eroso. E questo mi sembra molto interessante perché potrebbe avere un effetto positivo nel senso di tipping point, cioè dare origine invece a una trasformazione radicale degli stili di vita. È chiaro che, come dicono da anni Rockstrom e gli altri, non possiamo permetterci di continuare così in modo esponenziale a produrre e consumare plastica, produrre e consumare sostanze chimiche e così via. Quindi può darsi che la crisi dia origine a un tipping point positivo, cioè passare ad altre modalità di produzione e di consumo, il che richiederebbe però tantissima ricerca, perché il mio timore è che qualche volta ci si illuda sulle, per esempio, nature-based solutions, che non sappiamo ancora bene che cosa siano. Quindi come uscire da questa situazione così complessa e passare a una situazione di maggiore equilibrio, non lo sappiamo e varia molto da settore a settore. Però appunto non si può escludere affatto che ci sia un tipping point positivo.
A 10 anni dall'accordo di Parigi, gli slogan non bastano più. Servono percorsi credibili e priorità chiare che tengano insieme clima, salute e giustizia sociale, per non passare la soglia di non ritorno. L'incertezza non può essere un alibi, anzi, è il motivo per agire subito, applicando il principio di precauzione. Anche il diritto si muove. Nel luglio 2025 la Corte Internazionale di Giustizia ha indicato che l'inazione climatica può configurarsi come illecito. Il successo dipenderà dalla nostra capacità di tenere insieme mitigazione ed equità, trasformando risposte frammentate in transizioni giuste. Non sappiamo se ci attende un tipping point negativo o positivo, ma una cosa è chiara: il clima non è altro da noi. È l'aria che respiriamo, i luoghi in cui viviamo, le democrazie in cui ci riconosciamo. Grazie a Paolo Vineis e grazie a Davide Perucconi per l'assistenza tecnica. E un saluto da Fabio Meliciani, ancora una volta per voi autore e voce del Giardino di Albert. Swallow your pride if I